Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, XII Legislatura, documento 34, numero 3, relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato sui documenti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Milano, rilievi e valutazioni. Comunicata alla Presidenza il 26 ottobre 1995. Relazione sui documenti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Milano, rilievi e valutazioni. 1. La recente acquisizione di un'ampia raccolta di documenti sequestrati per disposizione dell'autorità giudiziaria di Milano presso l'ufficio romano dell'ex presidente del Consiglio Bettino Craxi e trasmessi al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato dà luogo ad alcuni rilievi e valutazioni che il Comitato intende sottoporre con immediatezza al giudizio del Parlamento. Il sequestro è avvenuto in data 8 luglio 1995 nella sede dell'organizzazione Giovine Italia. È stato lo stesso onorevole Craxi, in un colloquio telefonico con il dottor Paolo Ielo avvenuto nel corso della perquisizione, ad indicare come propri i locali dell'associazione e gli apparecchi esistenti presso di essa, confermando così che anche le carte là rinvenute erano a lui riconducibili. Vista la natura di esse, la Procura di Milano ha ritenuto che il Comitato fosse competente ad esercitare un proprio controllo ed ha offerto tutti gli elementi a ciò necessari con encomiabile tempestività e con spirito di collaborazione istituzionale. 2. Nei tre faldoni, che contengono 3849 pagine, sono compresi materiali tra loro diversi. Si tratta in larghissima parte di informazioni, alcune tratte da documenti ufficiali o comunque custoditi in uffici pubblici, altre di incerta origine o incluse in comunicazioni private. Tra le informazioni offerte da documenti ufficiali si segnalano a quelle provenienti dal SISDE e relative a delitti del terrorismo rosso, b quelle relative alla loggia massonica P2 e alle deviazioni dei servizi di informazione e sicurezza, tratte da una serie di passi della requisitoria del dottor Libero Mancuso nel processo di primo grado per la strage del 2 agosto 1980, la requisitoria è del 14 maggio 1986. I passi sono stati stralciati seguendo un filo logico e sottoposti all'allora Presidente del Consiglio. C. Quelle provenienti dal CESIS in data 7 marzo 1985, che si riferiscono ad un caso di apposizione del segreto di Stato nel procedimento penale per strage riguardante il terrorista nero Augusto Cauchi. La decisione sollecitata allora dal vertice del SISMI fu assunta da Craxi in qualità di Presidente del Consiglio. Il segreto si riferiva all'identità di informatori del SISMI vicini a Licio Gelli ed in collegamento con il capocentro di Firenze Federico Mannucci Benincasa. La posizione di quegli informatori e i rapporti Cauchi-Gelli non sono stati finora chiariti, sebbene il segreto sia stato tolto nel 1991, e certamente il ritardo ha nuociuto alle indagini. 3. I documenti sul terrorismo rosso riguardano la fase terminale del fenomeno brigatista. L'ex presidente del Consiglio ha conservato, oltre ad un corposo materiale propagandistico proveniente dai gruppi terroristici, anche una serie di analisi elaborate dal SISDE. In particolare sono stati rinvenuti a un documento SISDE ed un appunto del capo della polizia sull'omicidio del professor Tarantelli avvenuto il 27 marzo 1985. Con alcune dettagliate informazioni sull'impegno politico e culturale di questo studioso, Sono elencati i convegni ai quali aveva partecipato e perfino le critiche avanzate alle sue tesi nel corso di una tavola rotonda. Evidentemente l'attenzione al suo lavoro, che sembra, sulla base di queste note, essere stata precedente all'assassinio, non era giunta fino ad avvertire la necessità di proteggerlo. B. Un documento SISDE sull'omicidio di Lando Conti, avvenuto il 10 febbraio 1986. C. Un documento SISDE sull'attentato ad Antonio da Empoli, avvenuto il 21 febbraio 1986. Assieme a queste carte, l'onorevole Craxi conservava il comunicato del Partito Comunista Combattente sulla uccisione del senatore Roberto Ruffilli, avvenuta il 16 aprile 1988, un ritaglio di stampa, ed una lettera personale ed amichevole a lui indirizzata da Tony Negri il 10 febbraio 1982. Sulle posizioni che allora emergevano all'interno delle carceri tra gli imputati di terrorismo, un opuscolo a contenuto ideologico del 1981, elaborato da un sedicente collettivo marxiano comunista e, in correlazione con questo, un ritaglio di stampa relativo all'esistenza di stretti legami a Rovigo tra fascisti ed autonomi. 4. Per quel che riguarda le carte ufficialmente trasmesse dai servizi, non spetta al comitato, ma all'autorità giudiziaria stabilire se si tratti di documenti classificati e se sia lecito averli conservati in un ufficio privato. Al comitato compete, in ogni caso, la valutazione della rispondenza di ciascun atto ai fini istituzionali. Di natura completamente diversa sono invece le numerosissime note informative di cui era in possesso l'onorevole Craxi e che sono contenute in appunti privi di qualsiasi sigla o firma. Risulta anzitutto evidente che si tratta di insinuazioni volte a gettare ombre su esponenti della vita pubblica, offrendo la possibilità di attaccarli e di delegittimare la loro azione. Siamo di fronte a notizie prive di riscontri. Di alcune di esse, pubblicizzate dallo stesso Craxi, è stato già ampiamente dimostrato il carattere calunnioso. C'è da domandarsi quale sia l'origine e quale, di volta in volta, la finalità di questi appunti anonimi, commissionati ed ottenuti con lo scopo di creare veleni e per disporre, nella lotta politica, di strumenti di disinformazione e di pressione sleale sugli interlocutori e sugli avversari. A giudizio del comitato, una parte del materiale presenta caratteristiche tali da far ritenere che esso possa provenire dall'interno dei servizi di informazione e sicurezza. Inoltre, sono i contenuti peculiari di alcuni tra i documenti sequestrati e la tecnica espositiva adoperata a far credere legittimamente che essi non siano il frutto di occasionali collaborazioni private, ma che possano aver avuto una origine interna agli apparati di sicurezza. Su questi aspetti della documentazione occorre che si faccia piena luce. 5. Il Comitato parlamentare ha la funzione di vigilare sulle attività che si svolgono nell'ambito dei servizi e sulla loro corrispondenza alle finalità istituzionali. I criteri in base ai quali il Comitato formula le proprie valutazioni discendono dai principi costituzionali e dalle norme fissate nella legge 801 del 1977. Sotto il controllo del Comitato ricadono le attività proprie dei servizi. Possono essere oggetto di esame, sulla base della legge, le operazioni compiute, quando esse si siano definitivamente concluse, e la relativa produzione di informazioni fatta salva la copertura delle fonti e degli agenti. Di tutto ciò si dovrebbe conservare un'affidabile memoria negli archivi, proprio perché il controllo possa essere più tardi esercitato. In questa prospettiva, il Comitato ha uno specifico interesse ad individuare e segnalare al Parlamento, ogni volta che ne abbia notizia, le iniziative illegittime realizzate nell'ambito degli apparati di sicurezza. Il controllo è tanto più efficace quanto più è in grado di mettere a nudo le deviazioni affinché vengano rimossi i responsabili e vengano modificate le regole che hanno reso possibili gli abusi. Tra le attività illegittime vi è certamente la composizione di appunti riservati e di dossier ad opera di appartenenti ai servizi, con lo scopo di costruire strumenti di disinformazione, di pressione politica o addirittura di ricatto. Non mancano, per il passato, esempi della elaborazione e dell'uso di questo tipo di documenti. I vecchi fascicoli del SIFAR, finiti in parte nelle mani di Licio Gelli, servivano proprio alla disinformazione e al ricatto. Come il Comitato ha già rilevato nel primo rapporto sul sistema di informazione e sicurezza, la distorsione e la strumentalizzazione delle attività informative per scopi di parte ed extra istituzionali erano rese possibili da una gestione arbitraria degli archivi, volutamente sottratta ad ogni criterio certo e controllabile. La funzione degli archivi dovrebbe essere quella di raccogliere puntualmente tutti i documenti prodotti, in base a criteri e con modalità tali da consentirne il reperimento. Ma non si può dire che nell'arco degli ultimi decenni questa funzione si sia correttamente realizzata. Anzi, sono state frequenti le manipolazioni, i depistaggi, gli episodi di informazioni occultate, di fascicoli relativi a fatti di eversione che riapparivano a distanza di anni dopo che ne era stata negata l'esistenza. Si vedano in proposito i capitoli 4 e 7 del primo rapporto sul sistema di informazione e sicurezza, DOC, 34, numero 1. In particolare, è invalsa l'abitudine di riversare i risultati delle attività informative in appunti non protocollati né il più delle volte siglati, in modo che la loro origine non sia esattamente identificabile. Si tratta, come il Comitato ha potuto verificare in numerosi casi, di note informative accompagnate da lettere di trasmissione, ma tali da poter essere destinate autonomamente, a seconda dei casi e delle convenienze, all'uno o all'altro incartamento. Ciò evidentemente rende assai difficile ogni controllo. È opportuno ricordare che era proprio questo lo schema di composizione dei dossier relativi a partiti e ad esponenti politici rinvenuti negli archivi dei servizi concernenti il periodo 1977-1981 e di cui fu ordinata la distruzione nel 1987, in seguito ad una disposizione del Presidente del Consiglio Goria. Alcuni di quei fascicoli, che mostravano di avere una rilevanza penale, sono stati acquisiti dall'autorità giudiziaria e poi da questa trasmessi al Comitato. Essi contenevano notizie, voci incontrollate e pettegolezzi sulle vicende politiche italiane per scopi molto lontani da quelli istituzionali. Appariva chiaro che erano stati raccolti a vantaggio di gruppi interni allo schieramento di governo. Il medesimo schema, sia per quanto riguarda la disposizione formale delle carte, sia in qualche caso per i contenuti estranei ai fini istituzionali, si ritrova nei 21 fascicoli del SISD riguardanti esponenti politici, ed impiantati nel periodo di direzione del prefetto Domenico Salazar, 10 agosto 1993 12 luglio 1994. Ad essi il Comitato parlamentare ha dedicato un'apposita relazione presentata alle Camere il 27 luglio 1995, DOC, 34, numero 2. Anche in questo caso siamo di fronte ad appunti anonimi conservati in uno stato di estremo disordine, tanto da non poter escludere una manipolazione dei fascicoli ed una sottrazione di fogli. almeno per due documenti anonimi conservati da Craxi, una nota sulla operazione Gladio ed una che contiene riferimenti cifrati, nella quale cioè si parla di persone non nominate, ma individuate con numeri ed asterischi, sembra indubbia la provenienza dall'ambiente dei servizi. È opportuno esaminare questi documenti per primi. Essi hanno comunque la stessa ispirazione e la stessa funzione di tutti gli altri. Richiamano fatti che si presumono non noti, anzi segreti, e la cui divulgazione può servire a denigrare gli avversari. In generale, molti tra i documenti presentano caratteristiche di struttura e linguaggio assai simili a quelle dei dossier illegittimi o irregolari che il Comitato ha avuto in passato occasione di conoscere. Segue seconda parte.